Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
La montagna, una rubrica a cura di Marco Albino Ferrari. Sono Marco Albino Ferrari, mi occupo di montagna, ho fondato e dirigo la rivista Meridiani Montagne e ho scritto diversi libri sulle alte quote e sull'alpinismo. Quando nasce la montagna? Siamo all'inizio di un viaggio attraverso questo lungo scaffale della letteratura di montagna, attraverso i libri che hanno raccontato in questi due secoli di storia le avventure umane, le bellezze alpine e extraeuropee delle terre alte. Ma vorrei iniziare subito con un'immagine che mi colpì come un fulmine. Mi trovavo alla fine di un viaggio a piedi alla catena di Himalaya e avevo portato questo libro nello zaino che leggevo la sera. Diventava sempre più sgualcito con lo sbattimento in mezzo agli altri materiali utili per il trekking, ed era Kim di Kipling. Alle ultime pagine leggo proprio come metafora finale di questo viaggio attraverso le brulicanti strade indiane del giovane eroe Kim, quando arriva anche lui ai piedi dell'Himalaya, e dice: chi va alla montagna va da sua madre. Ecco, questo concetto molto forte, questo parallelismo tra maternità e montagna, tra luogo di origine e terra alta. Ecco, qua c'è proprio la metafora, il punto di vista che ha fatto proprio la tradizione orientale, lo sguardo che gli orientali gettano e hanno sempre gettato sui mondi delle alte quote, questa idea di maternità, di origine. Saga armata si chiama l'Everest in lingua locale, che significa grande madre della terra. E infatti dai suoi ghiacciai sgorgano fiumi impetuosi, bianchi come latte, che vanno a irrigare i campi, che danno la vita, come se da lassù ci fosse una fontana vitale che irrora di vita la pianura, nei lunghi fiumi che attraversano le pianure. Le montagne sono viste sotto questa luce positiva, immacolata, regno di dei irraggiungibili, montagne intoccabili come il Kailash, come lo Shivling, il pene di Shiva. Ecco, tutta questa metafora, questa visione idilliaca delle alte quote, da noi, dalla nostra tradizione, ha assunto, come dire, un segno uguale contrario. Le montagne da noi hanno sempre subito, come dire, una luce nefasta, come fossero state il tempio del buio e della morte, almeno fino a 200 anni a questa parte. Gli antropologi la chiamano orofobia, paura delle montagne. In effetti, se si guardano le vecchie carte geografiche, quelle più antiche, non esisteva neppure una toponomastica delle Alpi. È in questi due secoli che ogni cima, ogni punta, ogni vetta delle nostre montagne, che fanno questo grande arco intorno alle pianure del nord Italia o anche negli Appennini, hanno ricevuto un toponimo, un proprio nome. Prima erano tutte figlie di una desinenza latina estremamente negativa, maledictus. Momodì, Momalè, Maledia, Montagne Modì. Questi erano i toponimi attribuiti alle montagne. Altro che saga armata, madre della terra, dea madre della terra. Qui da noi le montagne erano appunto una sorta di luogo del mistero, facevano paura, facevano più paura della selva oscura, ed erano ciclicamente esorcizzate, proprio questi ghiacciai che avanzavano e arretravano, questa eternità del ghiaccio che incuteva paura, erano oggetto di esorcismi, di attività apotropaiche per scacciare il malocchio. Si dice persino che alcuni viaggiatori più sensibili, quelli che dovevano passare le Alpi dal mondo cisalpino al mondo transalpino o viceversa, attraverso gli alti passi già aperti in età antica dai romani, venisse calato loro una benda sugli occhi perché non cadessero preda dagli orrori del paesaggio. Ecco, questa visione negativa, questa orofobia, questa paura delle montagne ha accompagnato la storia dell'Occidente da sempre, almeno dopo la Bibbia, che invece colloca nelle regioni delle altezze anche lì una dimensione aurea e celestiale. Beh, è anche questo il motivo per cui non c'è una tradizione letteraria sulla montagna, non esiste un'Odissea della montagna. Il mare, mito ancestrale e prolungamento di fantasie antiche, è stato isolato come luogo idealizzato, appunto, come luogo delle transizioni, della lontananza, dell'esotismo, metafora stessa del viaggio esotico. E la montagna è stata del tutto ignorata. Anzi, ci si chiede come mai, fino alla fine del Settecento, non ci fosse nessuno che parlasse di montagna, nessuno che avesse scritto. Sì, abbiamo Petrarca, abbiamo alcuni altri esempi, ma sono singole meteore in un cielo bluio, calato nell'oblio, dove le montagne si stagliano in un orizzonte invisibile, quasi sparissero dall'immaginario della cultura e dei sogni degli scrittori o dei pittori. Montagne dimenticate. Oggi invece noi andiamo in montagna tutti i fine settimana, chi ama la propria montagna si mette in coda e tenta le scalate addirittura rischiando la vita. Ecco questo cambio di prospettiva da luogo orribile a luogo in realtà elevato a bellezza universale. Ecco, c'è questo cambio di prospettiva che avviene in un momento preciso della storia occidentale e siamo a fine Settecento ed è anche lì che inizia il nostro viaggio attraverso la letteratura, le pagine, i libri della montagna. Un viaggio breve di 200 anni, 250 anni, ma anche molto intenso perché volumi e fortune letterarie si sono susseguiti sempre più in modo più fitto fin dall'inizio, fino dai primi viaggi degli esploratori che tentavano di infrangere queste barriere di superstizione all'interno di questo grande disegno illuministico europeo che premeva le coscienze, liberava le prospettive verso uno sguardo mirato verso l'alto. Ecco che da lì inizia questo viaggio, un viaggio meraviglioso che ha creato di fatto un vero genere letterario che viene oggi considerato tale per uniformità tematica e anche per consolidata convenzione. Si pensi solo che nella Biblioteca Nazionale del CAI, del Club Alpino Italiano di Torino, sono conservati sugli scaffali 30.000 volumi tra romanzi, saggi, guide alpinistiche, canzoni, testate periodiche. Un genere dunque molto prolifico, ma che si è condensato in pochi anni.
Marco Albino Ferrari è l'autore di La sposa dell'aria, un libro Feltrinelli.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.